Sairam.
Sairam.
With pranams to the lotus feet of Bhagavan.
Mi inchino ai piedi di loto di Bhagavan.
Dear brothers and sisters.
Cari fratelli e sorelle.
Let us spend some time this morning.
Spenderemo parte del tempo di questa mattina.
On the holy teachings.
Sugli insegnamenti sacri.
Of the scripture.
Contenuti nella scrittura della Bibbia.
Bible. And of the teachings of Jesus Christ.
E sugli insegnamenti di Gesù Cristo.
We will come to know during the discussion.
Apprenderemo durante la discussione quanto questi siano simili
with the teachings of Bhagavan Baba.
Agli insegnamenti di Bhagavan Baba.
We often hear of the golden age.
Sentiamo spesso parlare dell'era dell'oro.
Swami speaking about the golden age.
Swami parla dell'era dell'oro.
And wherever I went,
e ovunque vado,
people ask me the question,
la gente mi fa questa domanda: che cos'è l'era dell'oro?
When it is it going to come?
Quando arriverà?
How long should we wait?
Quanto ancora dobbiamo aspettare?
What's the golden age?
Che cos'è l'era dell'oro?
Well, here we find an answer.
Cercheremo di trovare una risposta.
Most of Christians,
molti cristiani,
in the Lord's Prayer,
alla fine della loro preghiera,
let thy kingdom come.
Dicono: venga il tuo
let
regno.
Thy kingdom come.
Venga il tuo regno.
What is that kingdom?
Ma qual è questo regno?
When is it going to come?
Quando arriverà?
Has it not been there all along?
È qualcosa che è stato
is
sempre qui?
Futuristic?
È qualcosa di futuristico?
Is anything to be a hope?
È qualcosa come una speranza?
Like
o è tipo una promessa? Venga il tuo regno.
What is that kingdom?
Qual è questo regno?
There are many interpreters.
Ci sono molte interpretazioni della Sacra Bibbia. Molte, molte interpretazioni. Così come
many
ci sono molte esposizioni della Bhagavad Gita.
Bible also is interpreted.
La Bibbia è anche commentata da molti studiosi.
According to the interpretation I have,
seguendo l'interpretazione che ho appreso io su che cosa significa venga il tuo regno,
thy kingdom,
il tuo regno,
is not geographical.
Il regno non è geografico.
The kingdom of God is not space.
Il regno di Dio non è uno
the
spazio.
Kingdom of God has nothing to do with time.
Il regno di Dio non ha nulla a che vedere col tempo.
Beyond space. And time.
Quindi il regno di Dio è oltre lo spazio e il tempo.
What do you mean by that?
Venga il tuo regno. Cosa intendiamo
dire? Understand that it is a state in which God.
Dobbiamo capire che è uno stato in cui si considera la guida di Dio.
It is a state.
È una situazione, una condizione
in which
in cui la guida di Dio emerge. In cui la parola di Dio viene seguita.
If we do not interpret that way,
se non l'interpretiamo in questo modo,
that way,
se non la capiamo in questo modo,
it would be far off.
Il significato del regno di Dio sarà lontano dalla realtà.
That we could ever think of.
Sarà lontano da come potremmo mai immaginarlo.
Is the state of mind, is the state of life.
Pertanto il regno dei cieli è uno stato mentale. È lo stato della vita in cui facciamo emergere e seguiamo gli insegnamenti di Dio e i suoi comandamenti. Questa è l'era dell'oro. Così come Swami la riferisce nei suoi discorsi. Tutti dicono l'era dell'oro, era dell'oro. L'era dell'oro non è fatta di oro come metallo. L'era dell'oro non significa che tutti avranno una residenza dorata o che le case saranno costruite con l'oro.
No.
L'era dell'oro significa totale fede nelle scritture.
Path laid for us.
Totale aderenza al sentiero segnato per noi.
Constant remembrance of God. That is the golden age. Thy kingdom come.
L'età dell'oro è un costante ricordo di Dio. Questa è l'età dell'oro. Venga il tuo regno. O Dio, lascia che venga il tuo regno e saremo veri seguaci tuoi. Allora saremo veri seguaci dei tuoi comandamenti. Quando avremo la comprensione profonda delle scritture nella Sacra Bibbia, allora avremo ciò che si intende per il tuo regno. Il tuo regno, secondo ulteriori interpretazioni, significa anche un'altra cosa. Essendo studente, ho piacere di muovermi attraverso commenti differenti di tutte le scritture religiose. Perché se apriamo la finestra della conoscenza, l'aria circolerà liberamente. Ma se chiudiamo questa finestra, perderemo la brezza e allora saremo dei perdenti. Tutte le finestre sono religioni diverse. Tutte le finestre sono sacre scritture diverse. Lasciamo aperta la finestra affinché la conoscenza circoli liberamente e la luce entri nelle nostre teste. Quindi il significato di venga il tuo regno, secondo altre interpretazioni, è la risposta interiore della nostra anima, è la risposta, la guida, la voce interiore della nostra consapevolezza. L'anima o lo spirito sono la consapevolezza che ci guida. Questo è venga il tuo regno. Non è un regno di ruoli e regole, è il ruolo dell'intimità dell'uomo, è il ruolo dell'interiorità di un uomo e non ruoli e regole date dal governo. Ruoli di interiorità umana, ma che si intende con ciò? Voce interiore, il sussurro silenzioso di Dio, la dettatura della consapevolezza, questo significa venga il tuo regno. Significa che seguiamo i consigli divini datici in tutta la sua compassionevole gentilezza. Quindi, quando seguiamo la parola di Dio, che Egli ci ha donato in tutta la sua compassionevole gentilezza, o cercare di seguirla, è la realizzazione di venga il tuo regno. E questo di cui voglio parlarvi. Per chiarire questo aspetto, due punti voglio lasciarvi stamattina. Cosa si intende per venga il tuo regno? Che cos'è il regno? È apertura della mente. Apertura della mente. Noi dovremmo essere menti aperte, non menti ottuse. Non dovremmo essere programmati, non essere condizionati. L'apertura mentale è il regno dei cieli. Profondità di comprensione. Profondità di comprensione è il regno dei cieli. Quindi noi comprendiamo in genere soltanto a livello superficiale. Recentemente stanno avvenendo molte incomprensioni, spesso non capiamo il vero senso dei termini e senza questa non abbiamo comprensione profonda. Così come Baba la intende, è il significato interiore. Quindi è cercare di capire il significato profondo delle sacre scritture, cercare di conoscere il significato intrinseco di tutte le celebrazioni. Questo è il regno dei cieli, è il paradiso, è il regno di Dio, è l'era dell'oro. Al secondo punto, Bhagavan dice sempre che il corpo è una bolla d'acqua e che abbiamo la mente di scimmia. Io l'abbiamo sentito spesso dire. Cosa intende per bolla d'acqua? La bolla d'acqua vive davvero poco. La bolla d'acqua è momentanea. Quando si dissolverà, noi non lo sappiamo. Pertanto la bolla d'acqua trova la sua origine nell'acqua. E le bolle si mescolano nell'acqua. Quindi la bolla è acqua e le bolle d'acqua si sciolgono nell'acqua. Ed essendo questa parte dell'acqua, tornano ad essere acqua. L'acqua è divina, la bolla è umana. Quindi l'umano è parte di Dio e ritorna a Dio. Pertanto pensare a Dio come fosse altrove è un mito. Pensare che ritorniamo a Dio è un'immaginazione. Noi siamo in Dio. Ecco cos'è.
Do not think that the bubble is permanent.
Quindi bisognerebbe scartare l'idea che le bolle siano permanenti. Le bolle sono così piccole e svaniscono in breve tempo. Altrettanto dobbiamo pensare che il corpo umano è una bolla d'acqua che svanirà, che sparirà senza alcun avviso. Almeno il fotografo vi dice: signore, per favore, sorrida, prego.
I'm going to click the camera now.
Ora scatto la foto.
The camera in the hands of the divine.
Ma se la macchina fotografica è nelle mani di Dio, non ci sarà alcun segnale per posare o per sorridere.
Therefore, the human life is so temporary.
Pertanto la vita umana è temporanea. È così flebile.
We cannot have any kind of guarantee.
Non abbiamo nessun tipo di garanzia del futuro.
Paradox of life.
Questo è il paradosso della vita. Vediamo molta gente morire, ma non lo crediamo possibile per noi. I pazzi muoiono. Io invece sono un uomo saggio e quindi vivrò permanentemente. La gente povera muore perché non può pagare la parcella medica, ma io sono un uomo ricco. Ho abbastanza soldi con me, io non morirò.
And helpless people die because they didn't have.
Poiché la gente fragile non ha un'immediata consulenza medica, ecco perché muore. Io invece sono circondato da medici e sarò eterno. Questo è il paradosso della vita. Noi, pur vedendo la morte ogni giorno, siamo sicuri che non moriremo. Questa è l'ironia della vita. Ecco, amici miei.
Irony of life. So, my friends.
Una volta fu posta una domanda a Swami Vivekananda mentre si trovava a Chicago per partecipare al Parlamento delle religioni. Molta gente in quell'occasione gli domandò: Swami, cosa dobbiamo ricordare durante il giorno? Cosa dobbiamo ricordare? Alcuni pensarono che Vivekananda avrebbe detto loro di ricordare Dio. Che Vivekananda avrebbe detto loro di ricordare il proprio dovere. Che Vivekananda avrebbe detto loro di ricordare la responsabilità. Ma ciò che Vivekananda disse fu: quello che dovete ricordare ogni giorno è la morte. Dovete ricordare ogni giorno la morte.
It is because constant reminder of death.
Perché il costante ricordo della morte non permetterà di fare errori. Il costante ricordo della morte non permetterà di promuovere il pregiudizio, l'odio, la rivendicazione. Pertanto, per essere liberi da tutti i malesseri comuni, per essere liberi da eccessive aspettative, è bene liberarsi delle ambizioni della vita. Ricordando sempre a noi stessi la morte, non avremo nessun tipo di pregiudizio, nessun tipo di odio, nessun tipo di preferenza, nessuna nostra specifica scelta. Saremo molto attenti, saremo molto accorti e saremo distaccati. Il segreto del distacco sta nel comprendere che la vita è temporanea. E questo è quello che Baba intende dicendo che il corpo è come una bolla d'acqua. Significa che non bisogna aspettarsi molto da questa. La nostra bellezza lo è, la nostra lucentezza lo è. Non aspettatevi altro. Quindi che cos'è permanente? L'acqua è permanente, ma non la bolla. La bolla d'acqua è temporanea, l'acqua è permanente. Questo è ciò che dice Giovanni nel capitolo 60 al verso 63.
It is the spirit that quickeneth.
È lo spirito della vita che conta, la carne non ne trae vantaggio alcuno. Le parabole parlano di spirito e sono la vita. Le parole di Dio sono la vita. La carne e il corpo non ne traggono alcun vantaggio. Se la carne e il corpo non ne traggono vantaggio, significa che noi non ne trarremo né da questi muscoli né da questo corpo. Il corpo è una bolla d'acqua, mentre dall'altra si trae vantaggio delle parole di Dio, dalla nostra consapevolezza interiore, dalla nostra voce interiore che è l'acqua, il divino. Così io interpreto le parole di Giovanni al capitolo 60, verso 63.
So do not bother too much.
Non prestate troppa attenzione, non concentratevi su di esso, non date troppa importanza al corpo.
Bhagavan, Baba always tells.
Questo è anche quello che Bhagavan ci dice sempre.
Swami also said another point.
Swami parla anche di un altro punto.
God will not accept partnership. No.
Dio non accetterà compartecipazioni. No.
And our heart is not a double sofa set.
Il cuore non è un sofà a due posti.
For God to be seated.
È solo una sedia su cui siede Dio e non è una sedia per competizioni musicali, no. Analogamente, dobbiamo amare Dio incondizionatamente. Non prevede nessun altro che sostituisca o che sia partner di Dio. Dio e altro non possono andare insieme, anche secondo le scritture sacre. Pertanto la Sacra Bibbia dice: essi ameranno il Signore, il loro Dio, con tutto il loro cuore, con tutta la loro anima, con tutta la loro mente. Essi ameranno il loro Dio con tutta la loro mente, con tutta la loro anima, e questo è quello che dice la Bibbia. Ma noi non l'implementiamo e non pratichiamo. Bhagavan disse una volta: Dio è più vicino di vostro padre, è più intimo di vostra madre. Padre e madre, i genitori biologici, sono lontani da voi. Infatti dovete spostarvi per andarli a trovare. Invece Dio è in voi e non v'è spazio che vi separi. Dio è in voi e non v'è tempo che vi separi da Lui, perché Dio è in voi, così come dice Swami. Sentiamo molto spesso Baba dire nei suoi discorsi che Dio è in voi, sopra di voi, sotto di voi, intorno a voi, e voi siete Dio. Quindi quando Dio è in te, come puoi amare di più gli altri che sono lontani da te? Potrai amare delle persone fin tanto che ti sono di fronte e anche che se ne possono andare in ogni momento, ma non potete stare sempre insieme con tutti tutto il tempo. Impossibile. Però non puoi essere lontano da qualcuno che è dentro di te. Essendo Dio dentro di te, come potresti mai essere lontano da Lui? Ecco che nella Sacra Bibbia si dice: essi ameranno il loro Dio con tutta la loro mente e le loro anime. E questo è quello che dice anche Swami. Quindi amatelo, perché l'amore per Dio è il più importante, perché l'amore è Dio. Come molta della nostra gente canta: prema Ishvara e Ishvara prema io. Dio è amore, l'amore è Dio. Questo è quello che dice la Sacra Bibbia. Alcuni chiedono a Swami: chi sei? E Swami risponde: chi pensi che io sia? Alcuni dicono Rama. No. Qualcun altro dice Krishna. Certamente no. Altri dicono Shiva. No. Gesù? Perché pensi questo?
Allah?
Allah? Perché mi senti così?
Bhagavan, who are you?
Ok, Bhagavan, chi sei? E Baba risponde:
Io sono io.
He doesn't identify. Egli non si identifica con alcun nome, con nessuna forma, con nessuna religione. Egli non si identifica. Io sono io. Inoltre Baba spiega: se ti chiedo tu chi sei, dici: io sono Tizio e Caio. Chi sei? Sono questo, sono quest'altro. Quindi questo io che tutti menzionano è divino. Quell'io che tutti dicono è Dio. Quindi io sono io, quell'io è divino, quell'io è Dio.
In Trinity, book five,
amici miei, nella Trinità, nel libro quinto, capitolo secondo, ciò che dice Sant'Agostino:
I am who
sono
I am.
Quello che sono.
Moses says clearly,
Mosè dice chiaramente: sono quello che sono.
Meaning, that's what
significa
Baba
quello che dice
I
Baba:
am.
Io sono io.
I'm not separate.
Non sono separato.
My friends, those people that feel that Swami teaching,
quindi, amici miei, questa gente che pensa che l'insegnamento di Baba sia diverso dalla Bibbia, che gli insegnamenti di Baba siano diversi dal Corano, che gli insegnamenti di Baba siano differenti dalla Santa Gita,
I feel very sorry for them.
Mi dispiace per loro.
Because truth is one.
Perché la verità è una.
And that truth is explained
la verità è una.
In different ways in scriptures.
Questa verità è spiegata in modi diversi nelle scritture, secondo come vengono comprese, come vengono visualizzate, come sono vissute. Dobbiamo invece capire i comuni fondamenti, comprendere l'uniformità fondamentale di tutte le differenti visioni e vedere come si accordano meravigliosamente con gli insegnamenti di Baba. Come devoto Sai, vi sollecito a leggere tutte le scritture con questa visuale e poi sancire i paralleli fra gli insegnamenti di Baba e le sacre scritture, qualsiasi voi leggiate. Non sostenete le differenze, non usate parametri per asserire che questo è più di quello o questo non è grande come l'altro. In tal caso c'è qualcosa di sbagliato nella vostra visione, c'è qualcosa di sbagliato nella vostra mente.
Nothing is less than the other.
Nulla è più grande dell'altro.
Truth is one.
Nulla è meno dell'altro perché la verità è una.
Truth is one without the second.
La verità è una senza secondo.
You may have any number.
La verità è una senza secondo. Lo zucchero è sempre lo stesso, anche se si trova in dolci diversi, sì, anche migliaia di dolci, ma sono tutti fatti con lo zucchero. Alcuni dicono che questo zucchero è diverso dall'altro. Ma non capisco cosa vogliono dire, forse perché lo zucchero è di canna? Potrebbe essere, ma resta come la verità che è una. Passiamo ad un altro asserto, guardate il capitolo 17, verso 21 di San Luca. Capitolo 17, verso 21, Bhagavan dice: tu sei Dio, tu sei Dio.
I don't know whether I said earlier. Doesn't matter.
Questo l'ho già menzionato prima e non importa se ci ritorno sopra. Così Bhagavan mi dice sempre che io sono Dio, ma io non sono pronto ad accettarlo, non sono capace di crederlo, non sono capace di digerirlo. Poi Baba dice: se pensi di non essere Dio, va bene. Pensa pure di essere un bufalo. Pensa pure di essere un bufalo se non sei pronto a pensare di essere Dio. Come ti immagini, così diventerai. Così come ti pensi, diventerai. Ma tu sei divino e se pensi di essere divino, avrai una vita divina. Avrai un cammino divino. Avrai una vita divina. Farai azioni divine. Così come pensi di essere, così diventerai. Guardando attentamente le parole di Luca, lui dice: non è scritto nella vostra legge, ma io vi dico che voi siete Dio. Voi siete Dio. Vedete? Significa di base che noi siamo essenzialmente divini. Non riducetevi in polvere, non riducete voi stessi in un oggetto passeggero. Voi siete divini.
Object. You are divine. It's only the body.
È solo un corpo. Niente altro, un corpo che può restare per un certo periodo, poi più tardi non funzionerà più.
The body that is functional, you call it life.
Il corpo in funzione lo chiamate vita.
And the body that becomes non-functional, you say.
E il corpo che termina di funzionarmi e il corpo che termina di funzionare lo chiamate morte. Il corpo che inizia lo chiamate nascita. Quindi l'inizio del corpo si chiama nascita e la fine del corpo si chiama morte. Quello che si trova nel mezzo è vita.
You are eternal.
Ma voi siete eterni.
Because there's no birth at all.
Voi siete eterni perché non esiste una nascita, non esiste una morte per la consapevolezza, per lo spirito, per l'anima. Quindi è su questo piano che va ricordato di essere Dio, che essenzialmente siamo divini. Qualcuno ha chiesto,
Swami,
è vero che esiste un paradiso? È vero che esiste un inferno?
There's a scripture in Hindu religion.
C'è una scrittura nella religione hindu chiamata Garuda Purana.
Garuda. If you go through that Garuda Purana.
Se vi attenete al Garuda Purana,
either you take it seriously,
seguendolo seriamente,
and won't sleep at all,
non dormendo mai,
won't have
non nutrendovi
food,
del tutto,
and you'll have a natural end.
Avrete comunque una fine naturale.
The second alternative is,
l'altra alternativa è quella di spazzare via la vita come la storia del gallo e del toro, ovvero come una menzogna. Ma non cambia molto. Anche se la morte fosse istantanea, buttata via come la storia del gallo e del toro. Nel Garuda Purana le cose sono menzionate in un modo così orribile e terribile.
It seems that the soul will be put in fire.
Sembra che l'anima venga messa al fuoco.
And the spirit will be fried in
e lo spirito fritto nell'olio.
Oil,
come se là ci fosse una grande cucina con un gran pentolone per friggere.
Like puppets. Description is like that.
Descrizioni come questa che non passano indenni, con grandi chiodi roventi, non so quanti chiodi abbiano lì, sembra una fabbrica di chiodi, oppure passeggiare sul lame di rasoio come fosse un circo, con sentieri lungo fiumi di sangue, non so quanto sangue venga collezionato lì. Se venisse dato alla banca del sangue, parecchia gente sopravviverebbe. Non sto scherzando, amici miei. Andatevi a vedere il Garuda Purana. È pieno di fiumi di sangue, fiumi di fango.
Swords, nails,
acido, chiodi, pentole. Per friggere, pentole per friggere. E i cuochi sembra che abbiano i baffi. Ah, non so che cosa sia.
Well, don't consider that I'm an atheist.
Non pensate che io sia una bestia, no.
Do not think that I'm a fool to contradict.
Non pensate che io sia un pazzo da contraddire le vecchie scritture, non lo sono.
Yet a fool as of now.
Fino ad ora.
But such books are essential.
Ma certi libri
for
sono essenziali per coloro che non riescono ad andare nel profondo della spiritualità.
Those stories are necessary.
Queste storie sono necessarie per quelli che non possono leggere, per coloro che non possono contemplare, per quelli che non possono ponderarci sopra, per coloro che non possono rifletterci, per coloro che non ne capiscono il significato profondo. Allora le storie devono essere trasmesse in forma di narrazione. Non commettere peccato, perché se lo fai sarai fritto. Le pentole per frittura sono pronte. Ah, caldo, caldo. Quindi iniziate a immaginare padelle per la frittura qui, padelle per la frittura là, che saranno 100 volte più grandi delle nostre. Ah, capisco. La mia padella per la frittura richiede un cucchiaio di olio. In quelle padelle ci vogliono fiumi di olio, perché c'è tanta gente da friggere. Quindi tutto questo è detto per mantenere la gente lontana dal commettere peccato, affinché ne abbiano paura. Paura del peccato. La paura del peccato può essere stata generata così. Può succedere così. Ma Baba ha detto, dov'è il paradiso? Dov'è l'inferno? Il paradiso e l'inferno non sono mondi diversi. Non sono regioni diverse.
The Holy Bible says,
la Sacra Bibbia dice,
the kingdom of heaven is within you.
Il regno dei cieli è dentro di voi.
Is within you.
Il regno dei cieli è dentro di voi e Baba dice,
is the period of your bliss.
Il regno dei cieli è il periodo della vostra beatitudine. Il regno dei cieli è il periodo della vostra gioia. Il periodo della vostra benedizione è il periodo della felicità. Il regno dei cieli è il periodo della vostra estasi. Allora dov'è l'inferno? L'inferno è il periodo della vostra miseria. L'inferno è il periodo della vostra tristezza. L'inferno è il periodo della vostra autotortura. L'inferno è il periodo della vostra afflizione, dispiacere. Quindi la vostra tristezza è l'inferno. La vostra beatitudine è il paradiso. Dove si trovano? Dentro di voi. Il regno dei cieli è dentro di voi, dice la Sacra Bibbia. E Bhagavan dice: l'inferno e il paradiso sono dentro di voi e sono il risultato delle vostre stesse azioni. Quando le vostre azioni sono buone, perfette, voi fate esperienze paradisiache, ma quando le vostre azioni sono completamente sbagliate, è naturale che vi sentiate tristi. Questo dà abbastanza inferno. Come vedete, è comune a molti che il regno di Dio sia dentro di voi. Guardate le parole di Luca al verso 71, dove dice: il regno dei cieli è dentro di voi. Anche nei Corinzi, nel libro primo, al terzo capitolo, sedicesimo verso, dà un messaggio simile ai conversi. Baba dice chiaramente: il cuore è il tempio. Davvero? Ha detto questo? Sì, sì, l'ha detto. Perché noi consideriamo il tempio un luogo di adorazione, quello che chiamiamo un tempio indù, o una chiesa, una moschea, un gurudwara, un monastero, o una sinagoga. Il tempio è un luogo di adorazione e sappiamo anche che è costruito con mattoni, malta e cemento. Nel tempio dell'adorazione poi c'è un altare, un prete e devoti con le loro preghiere. Quindi questo è il senso del tempio che ha avuto per tutti noi nel corso dei secoli. Ma cosa dice Baba? Questo non è il tempio. Il tempio non è fatto di mattoni e malta. Il tempio non è un palazzo. Il tempio di Dio è il cuore puro. Il cuore puro è il tempio di Dio. In altre occasioni Baba ha detto: non è il tempio quello che visitate ogni giovedì. Il giovedì è il giorno di Baba. Non è il tempio quello che visitate ogni venerdì, ovvero la moschea, il tempio dei musulmani. Non è il tempio quello che visitate ogni domenica, la chiesa. No. Non è un'area. Non è un'ora. Un incontro, un appuntamento, un impegno. Che cos'è un tempio? Il corpo è un tempio mobile. Baba dice: il corpo è un tempio mobile. E colui che agisce, ovvero la vostra consapevolezza, è Dio. Il corpo è un tempio e il vostro spirito, l'anima, la consapevolezza, è Dio al suo interno. Come lo sperimentiamo? Senza consapevolezza il corpo non può muoversi. Senza questa consapevolezza io non posso vedere. Senza la consapevolezza le orecchie non possono sentire. Senza la consapevolezza la pelle non può provare alcuna sensazione del tocco. Senza consapevolezza la lingua non può gustare. Senza consapevolezza la mente non può pensare. Quindi la consapevolezza è Dio. E tutto il corpo è il tempio. Ecco perché Swami dice: il corpo è un tempio mobile.
Friends, it is clearly said now. Corinthians, third chapter.
E ora, amici miei, è detto chiaramente nei Corinzi, terzo capitolo, sedicesimo verso, voi siete il Tempio di Dio. Voi siete il Tempio di Dio. Lo sentiamo in ogni discorso. Lo sentiamo ovunque, con qualsiasi guru, leggendo qualsiasi libro di ogni religione. In qualsivoglia autore io trovo dei paralleli, io trovo l'identità, io trovo uniformità. Io condivido l'unicità. A coloro che la vedono in modo diverso io dico, Sairam, grazie.
To be on my own way.
Because resta sui tuoi punti, gentilmente dammi la libertà di vedere a modo mio, perché io amo l'unicità.
That's why
io amo la non dualità.
In whatever
ecco perché trovo paralleli in qualsiasi cosa incontro, in qualsiasi cosa faccio.
So, you are the temple of God and the spirit.
Quindi voi siete il tempio di Dio e lo spirito di Dio agisce in voi. Vedete?
God dwelleth.
Dio agisce in voi.
Meaning the
ciò significa che la consapevolezza è Dio e voi siete il tempio di Dio col corpo.
So body is the temple.
Quindi il corpo è il tempio. L'azione è Dio che in voi agisce attraverso la consapevolezza.
My friends,
amici miei,
life is not worth living.
La vita non ha alcun valore se vissuta senza sperimentare la consapevolezza.
If the life is just for eating, drinking, sleeping,
se la vita fosse solo mangiare, dancing, bere, dormire, humor, danzare, thinking, umorismo, fun, intrattenimento, divertimento, scherzo, non avrebbe alcun valore viverla.
Life is not for
la vita non è insulsaggine, spazzatura e contanti.
Life is much more than
la vita è molto di più di questo. That's ecco perché Swami Baba dice spesso
Jantu Nam Narajanma Durlabham. Human life is rarest of all of them.
La vita umana è la più rara fra tutti gli esseri di questa creazione.
Human life is not just given to you like that.
La vita non vi è stata data così. È un merito che avrete acquisito nelle vite passate. La vita umana è la più grande. Cercate di capire, prego. Non è un conto bancario, no.
Not some jewelry.
Non è un gioiello. Non è un grande appartamento, no.
Few more comforts and
l'umano viene prima e le convenienze certamente no.
What is most precious?
Qual è la cosa più preziosa?
It is human life.
È la vita umana.
If this life is not there, even if you have six bedroomed mansion,
se non ci fosse la vita, anche se avessi un palazzo con sei stanze, che ci faresti?
Even if you have
billions, senza la vita, anche se avessi bilioni di dollari, che ci faresti?
It is the life that matters.
È la vita che conta. È la vita per cui qualsiasi altra cosa ha valore. Senza la vita ogni altra cosa non conta niente. Niente. Quindi noi abbiamo dimenticato la vita dando più valore agli oggetti. Noi consideriamo il denaro più importante. Sì, è importante. Ma la vita viene prima dei soldi. A un uomo morto, anche se gli lasciate addosso 1000 rupie, non avrete alcun ringraziamento di lui. Anche se gli mettete dell'oro sul corpo, non gli direte ci vediamo dall'altro mondo. Non lo direte. Alcune persone si fanno fare abiti da cerimonia per la loro morte. Perché dopo il trapasso vogliono indossare quei vestiti. Alcuni vogliono le bare pronte prima e sono anche costose. E abiti importanti perché devono andare di là. Sì, abiti matrimoniali, come se ci fossero cerimoniali, altre persone ad aspettarli, tipo altre coppie sui 70-80 anni. È ridicolo e non riesco a farmelo entrare in testa. Non sto criticando. È un passo, amici miei, non c'è niente di cattivo, niente di sbagliato, niente peccaminoso o condannabile. Siamo tutti in questo annoso cammino, ci muoviamo tutti e queste sono solo stazioni diverse, queste sono fermate diverse in cui ci si incontra durante il nostro annoso cammino. Sono solo passi diversi lungo il comune pellegrinaggio verso la divinità. Quindi non c'è da criticare. Ci passiamo tutti attraverso. Alcuni procedono decisi, altri marciano lentamente. E questo è tutto. Per questo Bhagavan dice: la vita è la cosa più importante. Le cadute non contano molto.
This is what it said. John 15th chapter, 13th words.
Questo è anche quanto ha detto Giovanni nel capitolo 15, verso 13. Dovete amare il vostro Dio e pronti a sacrificare anche la vostra stessa vita, perché la vita è Dio.
Therefore you have to show a greater love that hath no man than this.
Pertanto dovete donare grande amore, come farebbe colui che dona la sua vita per l'amico, che darebbe la vita per i suoi amici. Infatti, troviamo Gesù che ha dato la sua stessa vita per tutta l'umanità. Troviamo Gesù Cristo che ha dato la sua stessa vita ed è morto sulla croce per tutta l'umanità. Perché? Perché amava Dio più della sua stessa carne. Amava Dio più della sua stessa vita. Questo è il significato. Vorrei indicarvi un altro punto su ciò che è detto nell'Epistola della Galizia, capitolo 60, verso
7.
È davvero simile. La maggior parte dei cristiani hanno un piccolo stendardo o una targa con su scritto: Dio è il Signore di questa casa, l'ascoltatore silenzioso di ogni conversazione. Egli è l'ospite non visto di ogni pasto. Queste scritte sono poste nella maggioranza delle case cristiane che io conosco. È proprio vero. Egli è un ascoltatore silenzioso di ogni conversazione. Swami un giorno chiamò in colloquio una coppia. Li fece entrare entrambi nella stanza delle interviste. Poi uscì e chiuse la porta di quella stanza, rimanendo fuori a parlare con altre persone per un certo tempo. Quando rientrò, disse loro: voi litigate sempre a casa vostra, ho voluto lasciarvi del tempo soli per litigare anche qui.
No, that is a silent listener of every conversation.
Questo è sufficiente per capire che egli è un ascoltatore silenzioso di qualsiasi argomento si parli. Molto, molto tempo fa, avevo intorno ai 34 anni, ero seduto nell'auditorium del Purnachandra ai tempi della sua costruzione, quando un uomo, che oggi è 81enne e siede ancora in Prashanti Nilayan, mi sedeva a fianco e disse: Anil Kumar, Swami potrebbe darti l'opportunità di parlare stasera. Io risposi: lasci che rimanga un desiderio, non lo dica, perché se lo prendo seriamente e poi non accade ne resterei dispiaciuto. Quindi lei ha la speranza che Swami mi faccia parlare, non è importante. Ora credetemi, Swami a metà strada fece le scale, venne lungo tutta la distanza, venne diretto verso di me e disse: quest'uomo ti sta dicendo che potresti avere l'opportunità di parlare stasera, non è così? Egli è un silenzioso ascoltatore di ogni conversazione. Era ora di cena quando una volta un mio ex professore di nome Sharma, non dico tutto il nome completo perché è difficile, non potreste comprendere. Il suo nome è...
E
il nome di famiglia è... Questo per confondervi meglio. Vi racconto questo fatto perché ci sono momenti dove si hanno dubbi anche delle promesse. perché instaurano una verità di quanto si dice. Devo almeno chiarire questo. Egli è un uomo tradizionalista, un bramino tradizionale, bramino ortodosso, come un cristiano cattolico ortodosso, super ortodosso. Egli stava per iniziare a mangiare quando aprì il coperchio e trovò l'orma di cinque dita sulla ciotola. L'orma delle cinque dita stampate lì sulla superficie della ciotola di riso. L'impronta delle cinque dita. Finì, completò il suo pranzo e la sera andò al darshan di Swami. E Baba disse: buono, buono, hai fatto del buon cibo. Questo perché Sharma è talmente ortodosso che non mangia mai cose cucinate da altri. Egli cucina da sé. E Swami gli disse: hai cucinato bene, il riso era buono e la cottura era sufficiente.
And he said, Swami, how do you know?
E gli disse:
and Baba said,
Swami, come fai a saperlo?
I know because I tasted.
E Baba rispose: lo so,
Swami,
perché l'ho assaggiato.
Yes.
Swami, lo hai assaggiato? Sì, non hai visto l'orma
di
cinque dita impresse sulla superficie della ciotola di riso? Egli è l'ospite non visto di ogni pasto, un ascoltatore silenzioso di ogni conversazione, è il maestro di ogni famiglia. Egli ci dà una sorta di coraggio, un certo sentire che Dio è con me. Sì, Egli mi proteggerà, si prenderà cura di me. Ed è chiaramente detto: non puoi ingannare Dio. Ma noi vogliamo fare cose senza che lui lo sappia. Noi vogliamo dire cose senza che lui lo sappia. Diciamo cose ad alta voce affinché lui le senta, come noi diciamo ad alta voce in Namasankirtan, perché lui lo possa udire. A casa poi grido a tutti come se lui non potesse sentirmi. Noi facciamo queste folli considerazioni, ma non si può schernire Dio, non puoi chiudere i suoi occhi, non potete chiudere le sue orecchie, come dice Baba, i suoi piedi sono ovunque, le sue orecchie sono ovunque e le sue mani sono ovunque. Allora una volta un ragazzo seduto in prima fila mi chiese: se i suoi piedi sono ovunque, dove sono? Anche in Malesia? Se le sue mani sono ovunque, sono presenti anche in Kuala Lumpur? Se dico che le sue orecchie sono ovunque, sono anche a Jumbumbaru? Domandano: sono anche a Penang? Perché no?
The answer is, all our hands are his.
La risposta è che tutte le nostre mani sono le sue, che tutti i nostri occhi sono i suoi, che tutte le nostre teste sono le sue teste. Pertanto le sue mani sono ovunque, le sue gambe sono ovunque. Capite ora che non potete schernirlo? Ecco perché Baba dice:
life centers round only three. Words.
La vita circola intorno a tre parole. Quali sono?
Reaction,
reazione,
reflection, resound.
Riflesso, risonanza.
All things come back to you.
Tutte le cose ritornano indietro come fatto reattivo.
When your action
Quando le tue azioni sono fatte in un modo, non ti puoi aspettare la reazione in stile diverso.
So, as is the action,
quindi
so
come è l'azione, così è la reazione.
And here, Epistle to Galatians,
nell'Epifasi della Galizia, capitolo 6, verso 7, dice:
be not deceived.
Non essere ingannevole.
God is not mocked.
Dio non può essere schernito.
Whatsoever
qualsiasi sia la cosa che un uomo possa dire,
whatsoever a man
qualsiasi cosa quell'uomo possa dire,
he also
quello egli ripeterà.
That shall he
quello egli rifarà.
As you sow,
così come vedi, si ripeterà. Tale sarà l'azione, così la reazione. Questa è la ragione per cui dobbiamo essere attenti nelle nostre azioni. Questo è quanto è detto. Come è stato portato alla vostra attenzione, la vita, tutta la vita, non ha alcun senso se non sentiamo la nostra anima. se non sentiamo la nostra consapevolezza, se non scopriamo noi stessi, se non identifichiamo la nostra consapevolezza, la vita non ha alcun valore viverla. Come dice Marco, nell'ottavo capitolo, verso 36, che profitto potrebbe mai avere l'uomo anche se ottenesse tutto il mondo? Se poi perde la sua anima, ottiene tutto il mondo e perde la sua anima. Che vantaggio ne puoi mai trarre? Significa che puoi avere tutto il mondo per te, ma se non conosci la tua consapevolezza non hai alcun valore. Non hai alcun valore. Swami narra un episodio di Alessandro il Grande. Alessandro il Grande gridava a una persona, a uno yogi, e quest'uomo semplicemente rideva. Alessandro diventava sempre più furioso. Questo puoi sperimentarlo anche da te. Se un uomo grida e tu fai silenzio, egli griderà di più. Ridi ed egli griderà tanto che andrà a finire all'ospedale, ricoverato subito. Pertanto, il silenzio è la migliore rivendicazione. Resta silenzioso e griderai più di quanto potresti con la voce. Hari Om Tat Sat. Finito questi, tutti si esauriranno. Tu invece rimarrai silenzioso. Allora lo yogi rimase silenzioso, rispondendo solo con un sorriso ad Alessandro. A momenti lo ammazzava. Allora Alessandro gli chiese: perché ridi? Non sai che io sono un re? Non sai che sono l'imperatore? Allora lo yogi sorrise e disse: non puoi conquistare la tua stessa rabbia? Che senso ha conquistare tutto il mondo? Se neppure sai conquistare te stesso. Conquistare, vincere tutto il mondo non ha senso. Questo disse l'uomo.
That's what is said in the Holy Bible, the Mark. For what shall it profit?
Come è detto da Marco nella Sacra Bibbia, che vantaggio può trarre l'uomo tenendo tutto il mondo se perde la sua stessa anima?
Discovering one's own soul.
Scoprire la propria anima è la cosa più importante, quindi.
Matthew, fifth chapter.
Matteo capitolo 5 verso
48.
Baba è molto particolare. Dobbiamo essere perfetti in tutte le cose, in ogni compito, in ogni lavoro, in ogni impegno che ci viene dato. Se gli dici: Swami, ho ottenuto 60 punti, vedi? Hai perso 40 punti, perché il massimo è il 100%. Avere 60 punti significa che ha commesso 40 errori. E se tutto è pulito e trova della polvere in un angolo, egli lo sottolineerà. Egli non tollererà neppure una frazione di errore.
Swami also gave an example.
Swami dà anche un esempio del maestro Dakshinamurti. Un filo d'erba fu gettato fuori dalle onde sulla riva. Il maestro si arrabbiò. Si arrabbiò molto e disse: o essere inutile, Dio dell'oceano, tu sei così grande e infinito e te la prendi con un minuscolo filo d'erba buttandolo. Allora il Dio dell'oceano gli apparve dinanzi e disse: maestro, non sono arrabbiato col filo d'erba, non voglio imperfezioni neppure nella misura di un filo, un errore nella misura di un filo d'erba. Per questo lo butto fuori, lo spazzo via verso la riva.
We should be perfect, as Baba says.
Pertanto, noi dovremmo essere perfetti come Baba ci dice. Questo punto è anche enfatizzato da Matteo nel capitolo 5, verso 48. Possa tu essere perfetto come anche il Padre tuo che è nei cieli lo è. E come il Padre tuo che è nei cieli è perfetto, anche tu devi esserlo. Questo è quanto si trova nella parola di Dio. Che cos'è che vale anche se siamo poveri?
Swami,
Swami, che mi crediate o no, pensa davvero alle persone povere, perché egli è sempre con loro.
Because he is always with them. He wants to
egli vuole alleviare le loro sofferenze. L'ospedale è costruito da lui con le risorse ricevute da persone facoltose per i poveri.
The stadium is built by a rich man.
Lo stadio è stato costruito da un uomo ricco per far giocare i ragazzi. Pertanto Swami è sempre a favore dei poveri, non soltanto a livello materiale, ma anche spirituale. Spiritualmente tutti noi siamo poveri, anche se molti non lo sanno. Noi siamo impoveriti, siamo in bancarotta, siamo addirittura cattoni spirituali. Perché se siamo ricchi spiritualmente, le nostre facce, i nostri pensieri, le nostre azioni sarebbero totalmente diverse. Se siamo onesti, dobbiamo accettare di essere poveri. Ma siamo felici di essere troppo poveri. Felici di essere poveri? E perché? Perché Dio è nel nostro male. Questo argomento è trattato da Matteo nel capitolo 5, al verso 8, in cui dice chiaramente: benedetti saranno i poveri di cuore. Benedetti saranno i poveri di cuore, intendendo che il cuore che è in preghiera, il cuore che è in adorazione, il cuore che riceve, il cuore che trova, il cuore che è in risonanza, il cuore che soffre per ottenere il nettare di Dio, per ottenere l'ambrosia di Dio. Per la grazia di Dio, il cuore piange davvero. Per questo è povero. Pertanto, beati saranno i poveri. Significa un cuore autentico, un cuore pregante. Allora vedrà Dio. Beati saranno i poveri, i puri di cuore, perché vedranno Dio. Puri nel cuore, capitolo 5, verso 8 di Matteo. Puri nel cuore affinché si possa vedere Dio. Ora vorrei chiudere questa sessione mattutina e in attesa della prossima settimana per conoscere di più su Cristo e Baba, perché mi crediate o no, personalmente sono elettrizzato e molto eccitato di sapere di Cristo, le sue parole divine, i suoi insegnamenti. Infatti ho chiesto a un amico di cercarmi una copia internazionale della Sacra Bibbia in cui le lettere siano più grandi, perché nella copia che ho attualmente le lettere sono così piccole, più piccole di una formica. E nonostante porto gli occhiali, queste lettere formano un unico rigo nero, come fossi cieco totale. Allora Cristo, nella sua infinita misericordia, mi ha mandato i suoi discepoli, i quali mi hanno donato un'edizione internazionale, ed ora è lì che adorna il mio tavolo, dove ho la Gita, la Bibbia e il Corano. Sono sul mio tavolo e potete trovarli in ogni momento, perché amici miei, sono tutti uguali. Coloro che dicono sono diversi, gli dico grazie e addio. Per tutta la vita non cercare di vedermi o di discutere con me. Senza io sono pacifico. Senza io posso godere della mia vita. Al proposito è chiaramente detto. Il suo eterno potere. Dai Romani capitolo 1 verso 28. Il suo eterno potere e la sua natura divina potrà essere chiaramente scorta, percepita nelle cose che Dio ha fatto. Che significa questa frase? Che potranno chiaramente percepire nelle cose che Dio ha fatto. E cosa dice Baba? La natura è il miglior maestro. La vita è il miglior predicatore. Il mondo è cosa di Dio. Ogni compartimento è quello che può essere. L'ingranaggio è Dio. Pertanto, la bellezza di un fiore, la bellezza di un fiume, il sorriso di un bambino, la bontà di un uomo gentile sono evidenze sufficienti per conoscere il potere di Dio. Sono prove sufficienti per godere l'amore di Dio.
Thank you very much, Sahib.